considera l'armadillo. Buongiorno a tutti, benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 e anche con mail a diretta @popolarenetwork.it. Non smetto mai di ricordarvi che c'è poi una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che vi invito sempre a visitare perché diciamo sempre un po' sul pezzo, mettiamola così. Tra poco vi presento il nostro ospite di oggi, ma prima, come sempre, facciamo una carrellata, diciamo così, sulle notizie. Ad esempio ce lo fa sapere CITES che ad Hong Kong è stato fatto un sequestro di tipo 3 tonnellate di pinne di squalo essiccate del valore di 2 miliardi e 200 milioni. Invece CABS, EMPA, LAC, LAV, Legambiente, LIPU, WWF, Trento e Bolzano l'altro giorno hanno fatto una manifestazione per sottolineare e denunciare ancora una volta il furto dei pulli nei nidi, nei meleti del Trentino, in particolare di Tordo, Bottaccio, Merlo, Cesena. È una pratica, ahimè, purtroppo frequente, e naturalmente una pratica assolutamente illegale. Peraltro questi poveri uccelli vengono poi usati come richiami vivi, quindi una pratica che noi qui a Considera l'armadillo riteniamo ripugnante. Quindi c'è stata questa manifestazione, insomma, interlocutoria nei confronti dell'amministrazione, proprio per ricordare che questi furti nei meleti sono in realtà un modo di incrementare un'illegalità e una criminalità che, ecco, che non va proprio bene. Ho invece buone notizie perché sono nati tre o sette diavoli della Tasmania sono nati in Australia e fanno parte di un progetto di ripopolamento. Tenete presente che i diavoli della Tasmania erano estinti dall'Australia da 3.000 anni, quindi bisogna vedere come poi va il progetto. E ancora una buona notizia arriva dai nostri amici di Animal Asia Foundation ed è il fatto che sono riusciti hanno accolto 101 orsi che erano purtroppo i famosi orsi della luna, quelli delle fattorie della bile, a proposito di cose orripilanti che accadono, insomma. Però Animal Asia è veramente un'associazione meritoria che si occupa tantissimo di questi orsi e fa un egregio lavoro in realtà anche di sensibilizzazione a proposito proprio degli orsi della luna, ma anche degli altri animali in Oriente. Oh, vi dicevo che vi avrei presentato il nostro ospite e lo salutiamo subito. Si tratta di Paolo Brai. Buongiorno.
Buongiorno,
eccoci,
grazie per l'invito.
No, grazie per la pazienza, diciamo così. Io faccio questo breve notiziario all'inizio della trasmissione e i miei ospiti se lo devono un po' sciroppare. Senta, allora Paolo Brai, noi ci risentiamo dopo un po' di tempo, perché noi ci eravamo sentiti mesi e mesi fa a proposito di una delle associazioni di cui lei è, come dire, direttore, presidente e ideatore. In quel caso era Friend of Earth, ma avevamo parlato anche di Friend of Sea, e cioè quindi amici della terra, amici del mare. E adesso io la interpello a proposito di un'altra associazione, la USO, ce la dice lei? World Sustainability?
Sì, in effetti stiamo parlando sempre della stessa organizzazione, la WSO, la World Sustainability Organization, o Organizzazione Mondiale della Sostenibilità, che ha sviluppato due progetti principali, Friend of the Sea e Friend of the Earth, quindi amico del mare, amico della terra, che sono sia un gruppo di standard di certificazione di prodotti e servizi sostenibili,
sì,
che un gruppo di progetti di conservazione e sensibilizzazione, ovviamente focalizzati sulla conservazione e la protezione delle specie in pericolo, degli habitat in pericolo, sia marini che terrestri,
e certo,
sia acquatici che terrestri.
E quindi voi siete da una parte certificazione, diciamo così, di sostenibilità,
sì,
e dall'altra parte avviate una serie di progetti. Noi c'eravamo,
esatto,
se non mi ricordo male, sentiti a proposito di un coleottero, adesso forse mi confondo. Insomma, ho un ricordo sempre relativo al mondo degli insetti, ma magari mi sto sbagliando.
Una volta mi ricordo che abbiamo parlato, se non erro, del benessere del pesce.
Ah, beh, quello sì, quello sì, a proposito di anche di allevamenti di pesci. E su,
esatto,
questo in realtà un po' di investigazioni anche recenti non ci hanno dato belle notizie sul benessere dei pesci d'allevamento.
Beh, diciamo che è un tema che, diciamo, che viene affrontato solo negli ultimi anni dagli operatori, ma che deve essere affrontato. Di solito si ritiene erroneamente che i pesci non siano, come dire, senzienti,
sì,
non abbiano una loro vita sociale, non provino sensazioni, perché anche quando li peschiamo non li vediamo piangere, non li sentiamo urlare e soffrire, ma in verità sono esseri molto sensibili, diciamo, tutto il corpo del pesce è sensibile ovviamente alle vibrazioni eccetera, e quindi prova dolore, è dimostrato, e hanno una loro vita sociale, delle loro emozioni. Si dice che sono senzienti, sono usciti,
sì,
negli ultimi anni dei bellissimi libri a riguardo, che ci illuminano anche raccogliendo i vari studi che sono stati effettuati. E quindi noi, come Friend of the Sea, abbiamo fortemente sensibilizzato tutti gli operatori. Noi operiamo non solo in Italia, ma in altri 70 paesi nel mondo,
sì,
ci sono aziende che hanno prodotti certificati Friend of the Sea. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo svolto uno studio approfondito in sito, in tutti gli impianti che sono stati certificati, insieme a questa organizzazione che si chiama Fair Fish, che ha sede in Svizzera ma opera a livello internazionale, e ha tutta una serie anche di esperti sul tema, e abbiamo poi sviluppato dei nuovi requisiti che abbiamo molto restrittivi per quanto riguarda il benessere del pesce negli impianti di acquacultura, che poi abbiamo introdotto nei nostri requisiti, nei nostri standard di certificazione. E quindi già da diciamo 6 mesi i nostri audit includono questi requisiti, e andiamo quindi a richiedere che venga tenuto in conto la sensibilità del pesce. E l'ultima cosa, stiamo facendo partire uno studio simile anche per la pesca, perché sebbene la pesca, diciamo, vada a impattare solo gli ultimi attimi di vita del pesce,
sì,
i diversi metodi di pesca possono diciamo rendere più o meno sofferti questi ultimi attimi, e quindi si tratta di cercare di minimizzare questa sofferenza introducendo delle, diciamo, delle raccomandazioni dei nuovi metodi che riducano questa sofferenza. Certo, non sarà un lavoro facile,
certo,
però credo che sia importante occuparsi,
iniziare, almeno provarci. Senti, intanto è arrivata una domanda da un nostro ascoltatore, Max, che dice: pensa che con Biden e con questa Europa si potranno vedere passi sostanziali sui temi ambientali e sulla salute del mare? Le chiedo, Petta, anche se a suo avviso è questa la se insomma c'è una possibile svolta. Ecco, adesso come sempre gli SMS devono essere sintetici, quindi, però insomma, l'opinione, visto che lei appunto si occupa di un'organizzazione internazionale, insomma, quindi la domanda è più che pertinente. Che ne pensi?
Sì, diciamo che il commercio dei prodotti ittici è un commercio tra i più internazionali che ci si possa immaginare, e quindi non si tratta solo di una questione relativa agli Stati Uniti, o sulla quale necessariamente siano solo gli Stati Uniti a poter influenzare. C'è da dire che per esempio gli Stati Uniti, così come l'Oceania, l'Australia, la Nuova Zelanda, sono anche il Canada, sono tra le nazioni che più si sono adoperate per rendere la pesca sostenibile, soprattutto nelle loro acque o per i pescherecci battenti la bandiera della loro nazione.
Certo.
E una buona parte di queste, perlomeno dal punto di vista del livello di sfruttamento della biomassa, sono effettivamente a dei livelli che si possono definire sostenibili. In Europa si sta facendo parecchio, però non si è ancora lì, e fra l'altro in particolare il Mediterraneo è uno dei mari purtroppo maggiormente sovrasfruttati,
certo,
dove lo spazio per il miglioramento sicuramente è maggiore. Se ci spostiamo poi sugli altri oceani, ahimè, diciamo, la situazione non è così rosea, però non bisogna vedere solo, diciamo, gli aspetti negativi, ci sono anche molti segnali positivi, perché si è ormai dimostrato che con una buona gestione si può, anche nel giro di un decennio, diciamo, recuperare lo stato delle specie che magari erano più sofferenti. Lo stiamo vedendo per esempio con il tonno rosso del Mediterraneo, con uno sforzo di tutti, sia degli operatori che delle istituzioni e delle organizzazioni ambientaliste, si è riusciti a far recuperare il livello della biomassa a dei livelli, diciamo, sostenibili, o perlomeno si sta andando in quella direzione.
Sì.
E questo è, diciamo, una situazione simile si verifica per tante altre specie, altri stock ittici in altri paesi del mondo. Quindi, insomma, direi,
certo,
che è più un problema più complesso, che non è, diciamo, riducibile ad iniziative singole di
singoli
Biden,
stati, certo,
o di altri presidenti.
Certo, certo. Senta una cosa, Paolo Brai, però in realtà io non l'avevo invitata per parlare dei pesci a me molto cari, e quindi ogni occasione è buona, ma io, aspetti un attimo, l'ho invitata per un'altra storia. E queste sono le farfalle di Chopin, opera, lo studio opera 25 numero 9, ed è, insomma, incredibile. Dai tonni passiamo alle farfalle. Perché? Perché voi siete partiti con una campagna che si intitola proprio Salviamo le farfalle. Che ci dice? Ci racconti un po' di questa iniziativa?
Sì, dunque, una premessa: in nel mondo esistono circa 230.000 specie di farfalle e di falene, quindi una biodiversità incredibile. Tuttavia conosciamo solo lo stato della popolazione dell'1% di queste farfalle, quindi circa 2.000 specie di farfalle. Perché ovviamente è piuttosto complicato fare una valutazione delle popolazioni delle farfalle proprio per la natura stessa. Alcune di queste vivono in media 2 settimane,
sì.
Alcune sono molto piccole, vivono diciamo in luoghi più remoti. Però gli studi che sono stati effettuati, per esempio nel Regno Unito e in parte anche in Italia, ci dicono che le popolazioni delle specie diciamo più conosciute negli ultimi decenni si sono ridotte di circa il 50%. Ad esempio la monarca occidentale, quella bellissima farfalla di cui forse avrete visto che ha fatto una migrazione importante,
sì,
in grandi numeri dagli Stati Uniti verso il Messico nell'inverno, eccetera, e questa popolazione si è ridotta del 90% in 20 anni, anche se negli anni più recenti, grazie anche a iniziative negli Stati Uniti e Messico per la protezione degli habitat che vengono da lei attraversati, la popolazione sembra stia in qualche modo stabilizzandosi e recuperando. Quindi diciamo esiste un problema di mancanza di dati, esiste un problema sicuramente di distruzione o degrado degli habitat fondamentali per queste specie,
sì,
dovute a un'agricoltura che a volte non è sostenibile, all'introduzione di determinati pesticidi e anche all'urbanizzazione, all'inquinamento eccetera, ad altri fattori. Quindi noi abbiamo, dopo aver fatto un'esperienza diciamo in Italia qualche anno fa, abbiamo deciso di lanciare un censimento globale delle farfalle e in pratica è un progetto di citizen science, diciamo di coinvolgimento a livello scientifico di tutto il pubblico, di tutti i cittadini. E quindi chiunque può fotografare senza ovviamente molestarla, infastidirla, delle farfalle.
Eh no, se no sarebbe controproducente, che facciamo?
Assolutamente. delle farfalle che trova nei parchi cittadini o anche in aree, ce ne sono diverse ovviamente in tutta Italia, e ci deve mandare poi questa foto, ci può mandare questa foto al nostro numero di WhatsApp, non so se posso menzionarlo.
Sì, certo.
È 351-252-2520 e abbiamo diversi numeri in giro per il mondo, abbiamo ricevuto più di 500 foto equivalenti a circa 230 specie diverse.
Ah, però, quindi già una bella varietà, devo dire, pensavo.
Esattamente, sì, siamo rimasti anche felicemente sorpresi per questo.
Sì.
Da circa 12 paesi nel mondo, sia nel Nord America, Sud America, Asia e Europa ovviamente.
Sì.
Queste foto vengono da noi analizzate e classificate da degli esperti, cioè identifichiamo la specie, la segnaliamo alla persona che ce l'ha mandata, se la persona è così gentile da mandarci anche la sua geolocalizzazione in quel momento o comunque indicarci dove ha effettuato,
certo, la foto certo.
Noi poi la inseriamo in una mappa interattiva che è disponibile sul nostro sito friendoftheearth.org, amicodellaterra.org, con delle informazioni anche aggiuntive, ed ogni mese eleggiamo diciamo, sì, il campione delle farfalle, la persona che ci avrà mandato più foto di specie diverse, che poi verrà menzionato sui nostri social. Non c'è nessun premio diciamo,
sì, né in denaro né in oggetti, immagino.
Questo, ecco, ci tengo a sottolinearlo.
No, del resto queste cose lo sappiamo, si fanno per passione, per curiosità, per interesse, per proteggere poi, no? Perché se conosciamo, se impariamo a osservare, impariamo anche il rispetto delle cose, per cui è importante questa un'iniziativa come questa, in generale le iniziative appunto di Citizen Science, perché aggiungono consapevolezza, insomma. Io credo che questo sia il messaggio,
certo,
fondamentale.
È proprio questo il nostro obiettivo, oltre a raccogliere dati scientifici interessanti. Per esempio, abbiamo già individuato due specie che sono fuori dal loro range, perlomeno da quello che viene descritto nella letteratura, e tutte queste informazioni poi saranno all'origine, alla base di uno studio scientifico che poi produrremo alla fine dell'anno.
Ecco,
e vogliamo anche con questo sensibilizzare, perché vogliamo far capire che sono degli insetti importanti, perché sono pollinizzatori, non sono, diciamo, forse così importanti ai numeri, a livello numerico rispetto alle api, ma hanno la loro importanza soprattutto per alcune piante, proteggono alcune piante dalle piaghe, altri, diciamo,
sì,
elementi
infestanti,
sono anche cibo per uccelli, rettili e altri animali, quindi hanno un importante ruolo nell'ecosistema. E io aggiungo sempre anche che possono rappresentare un'importante, diciamo, medicina per la mente.
Ecco, bravo.
Che abbia l'interesse di osservare nei loro colori unici, nel loro volo, perché è una presenza che certamente genera anche uno stato di rilassamento.
È perché la bellezza fa del bene, insomma, no? E quindi una farfalla con la sua incredibile struttura è veramente una delle tante strabilianti presenze della natura, viene da dire. Senta, Paolo Brai, sì, no, scusi, dica pure.
In Italia, ci tenevo a dare questo numero, l'Italia è il paese in Europa con la più alta biodiversità di farfalle, come al solito, perché abbiamo climi diversi, morfologie diverse, eccetera. Abbiamo circa 288 farfalle, specie di farfalle,
sì,
che rappresentano circa il 60% di tutte le specie nel continente europeo.
E
purtroppo
quindi, sì,
il 4% sono a rischio di estinzione, e le zone dove se ne possono trovare di più sono ad esempio nell'Oltrepò Pavese,
sì,
per chi abitasse a Milano, diciamo, facilmente, sì, raggiungibile da Milano. Mi raccomando sempre, ovviamente, nel totale rispetto, ecco, adesso non andate in massa.
Certo, tutti però, intorno alla farfalla poverina che si spaventa,
esatto,
pure.
Però,
no,
per esempio, l'Oltrepò è una di quelle zone che si affaccia sia verso la pianura e le Alpi, sia verso nei punti più alti, verso il Tirreno, la Liguria, eccetera. E quindi ed è una zona, diciamo, ancora.
Beh, guardi, Paolo Brai,
naturale.
Ma io difatti ci tenevo ad averla oggi, perché ho detto, beh, è la vigilia di un giorno di festa, magari le persone domani vanno a fare una bella scampagnata da qualche parte, visto che un po' ci si può muovere un po', di più, sempre con tutte le dovute precauzioni. E beh, quale migliore occasione per contribuire a questo Salviamo le Farfalle, no? Mi sembra un'ottima.
E fare qualcosa insieme anche ai propri figli, ai bambini, eccetera.
Certo.
Anche loro devono essere sensibilizzati e sicuramente si divertirebbero moltissimo.
Senta, Paolo Brai, mi faccia citare peraltro il fatto che io avevo presentato un libro molto bello e molto, come dire, facile, non un libro da super specialisti, che è La meravigliosa vita delle farfalle di Gianumberto Accinelli, che abbiamo ospitato l'altra settimana a proposito di un altro suo libro, perché in realtà si scoprono un sacco di cose. E sempre collegandomi a Gianumberto Accinelli, in realtà lui, assieme all'Università di Bologna e a Eugea, aveva anni fa sviluppato un progetto che è ancora reperibile, insomma, che è quello dei semi, dei fiori che attraggono le farfalle, proprio perché anche noi nel nostro piccolo, sul nostro balcone, sul nostro davanzale o nel nostro micro giardino possiamo fare qualcosa per aiutare queste creature, insomma, a trovare un cibo e una possibilità di sostentamento maggiore, diciamo così. Quindi mi piaceva citare questa esperienza, diciamo così, anche per dire che anche se non andate a fare la scampagnata, magari fate particolare attenzione ai vostri balconi, magari vi capita di intercettare qualche farfalla e valgono anche loro assolutamente, immagino, no?
Sì, e su internet si può trovare anche le specie di piante che possono essere, diciamo, di interesse per la farfalla e possono, come dire, attrarle, dare sostentamento al bruco, e quindi può essere sicuramente interessante e divertente approfondire questi argomenti e magari fare un po' di giardinaggio in questo senso.
Sì, certo. Allora senta Paolo Brai, io la ringrazio moltissimo, ricordiamo per favore il sito dove andare a collegarsi, perché lì ci sarà anche il numero di WhatsApp, insomma, così lei magari ripete il numero di WhatsApp.
Il numero di WhatsApp è in Italia, quindi più 39, e comunque chi è già in Italia è 351 252 2520, e il sito è Friend of the Earth,
quindi amico
friendoftheearth.org.
esatto, così potete andare a contribuire a questo censimento globale delle farfalle, un'iniziativa del sì, ecco, grazie, perché stavo cercando la sigla, io con le sigle sono sempre un vero disastro.
È un nome un po' complesso anche.
E allora io la ringrazio Paolo Brai per essere stato con noi. Senta, al volo, perché l'avevamo fatto sicuramente l'altra volta, ma era tanto tempo fa, avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Una balena.
Eccolo lì, una balena farfalla, facciamo così, d'accordo?
Esatto.
Allora, io la ringrazio molto per essere stato con noi, e seguiremo questo censimento globale delle farfalle, grazie a Friend of Earth. Grazie mille.
Grazie mille a voi per l'opportunità. Buona giornata, buona serata.
Buona serata. E allora, noi siamo arrivati... Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Considera l'armadillo, noi e altri animali. Mi raccomando, le farfalle, quella meraviglia. Vi ricordo soltanto al volo che apre il 3 di giugno Ali nella notte, i pipistrelli tra scienza e immaginario, al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia, Cosmos si chiama. Ecco, è una bella iniziativa, l'avevamo presentata qualche giorno fa proprio con i curatori di Cosmos. Allora, Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento a giovedì, perché domani è la festa della Repubblica e l'armadillo non c'è. Buona festa della Repubblica a tutti, naturalmente, e ci sentiamo giovedì dalle 16:30. Mi raccomando, la pagina Considera l'armadillo è sempre con voi anche nella festa della Repubblica. Ciao a tutti!